Col medico del web, il medico del web per una diagnosi dell'internet italiana. Come sta l'internet italiana? Giorgio Tave.
Buonasera.
Ciao,
buonasera.
Caro, ciao, è bellissimo averti qua, veramente dopo quasi due anni, perché era gennaio 2021. Ormai siamo quasi a gennaio 2023, quindi porca miseria.
Non va fatto.
Bisogna
una volta vedersi, l'anno.
Bisogna vedersi più spesso. Dannazione. Perché tu sei impegnatissimo, cioè fai 10.000 cose, sei sempre in giro. Io vi vedo dappertutto, con il Web Marketing Festival, la vostra attività. Io vedo, siete come i funghi, spuntate da ogni dove. Cioè, se
anche
uno
dove
lavora,
non ti aspetti.
Anche dove non ti aspetti. E poi tutta la cosa della legge e della regolamentazione per i content creator. Cioè, c'è stato tutta una cavalcata incredibile.
Dovresti invitarlo a Cosmano qua una volta. Che ti racconta tutto.
Sai che potrebbe essere una bella idea. Sai che
una puntata
essere una bella idea.
Sulla.
Sì, sarebbe molto,
bello.
Molto interessante. Comunque, come stai?
Bene, era da un po' di anni che non vedevo fare il via alla trasmissione di YouTube direttamente dal trasmetti di YouTube.
Vero, incredibile. È incredibile. guarda, tu sei stato in parte l'ago della bilancia nella nostra decisione, poi di quel casino che abbiamo fatto quest'estate quando siamo stati ghostati da Twitch come una fidanzata arrabbiata. E quindi, insomma, in realtà tu sei, devo dirti che sei stato una costante nel mio progetto, perché, come abbiamo detto l'altra volta, tu sei stata la prima collaborazione che abbia mai fatto, ma poi ogni volta in cui avevo dei dubbi su cosa fare, come muovermi, o ti sentivo o andavo ad ascoltarti sul canale. È stato così anche per il passaggio a YouTube, che attualmente è comunque il momento di maggior visibilità che abbiamo avuto anche nella storia del canale, ok? Come ti dicevo, la Game Switch, tutti parlavano di questo passaggio. Tutti mi dicevano, ma come sta andando? Ma sai che non sono d'accordo con quella cosa che hai detto? E io... Ok, va bene.
No, sono contento. Ho visto che le prime puntate l'ho seguito. Le prime le ho seguite tutte per vedere anche un po' quello che stavate facendo. E quando ho visto una puntata con 5.000. Mi sono emozionato.
Quando abbiamo fatto, abbiamo visto il discorso di Draghi alla Camera.
Ma perché
quella
YouTube
volta.
È questo. YouTube ti dà quella visibilità nell'attualità che un algoritmo di Twitch non ti può dare.
È vero, assolutamente. Beh, più che altro perché è un motore di ricerca usato da tutti, mentre Twitch no. Porti il pubblico e basta.
Guarda, sono contento di questa cosa che mi hai detto, perché due persone di solito quando si conoscono, poi si conoscono da tanto tempo, un po' si danno per scontate, no?
Quindi io invece
mi ascolti i tuoi video, imparo sempre. Ora è tanto che non ascolto nessuno perché sono molto impegnato, però di solito quando devo riprendere riprendo con te, con Sommo Buta per la parte dei...
Ciao Sommo Buta, smetti di rompere le balle con One Piece. Ci vediamo qua una volta pure.
E poi con Breaking Italy. Sono tre cose che per riprendere. È bello
perché anche, sai, questo è, ne parlavamo un po' prima facendo l'aperitivo. Io credo che internet, nella parte dei creatori di contenuti che collaborano e che si conoscono, si differenzia in due categorie. Da un lato ci sono quelli che collaborano per obiettivi numerici, per fare le views, per unire community e via dicendo. Certo. Tutte cose belle, comprensibili. Poi c'è chi fa le cose per creare relazioni. E io in questi anni mi sono reso conto che tu, ma anche tanti altri con cui insomma abbiamo... Cioè, noi abbiamo l'atteggiamento di creare relazioni, creare amicizie. In questo luogo sono nate amicizie vere, ok? E questo mi fa molto orgoglioso perché secondo me è quel legame, cioè la dimostrazione che internet non è una cosa virtuale. È semplicemente un potenziamento di cose che già facciamo nella vita.
No, ma infatti, ed è una cosa molto bella. Io facevo anche ora, mi sono un po' messo in pausa, il community manager, e lo faccio da tanti anni. Infatti uno dei primi libri che ho scritto, che tanto nessuno può comprare più, era proprio sul community management. Mm-hmm. E una delle frasi che abbiamo tirato fuori dall'esperienza delle community è che le mucche attirano le mucche e le farfalle attirano le farfalle.
Perfetto.
Quindi questa cosa che state costruendo qua e che hai costruito negli anni, poi partendo da solo e poi con tutto il resto, è fatto di relazioni. E la cosa molto bella che si vede, che non sono relazioni prettamente commerciali, ovvero non hanno l'obiettivo commerciale, che commerciale vuol dire tutto, no? Anche le visualizzazioni, eccetera, eccetera. E questo ti consente nel tempo di poter fare la differenza.
Sì,
molto bello. Invece internet va in un'altra direzione, questo lo sappiamo. Cioè,
lo sappiamo.
Non è che...
Internet è guidata da trend e da convenienze.
Sì.
Io ancora quando invito le persone le invito perché ho voglia di chiacchierarci.
Certo.
Cioè, nel senso, io ho avuto anche persone... Io qui in trasmissione ho avuto persone totalmente sconosciute. conosciuto, ho avuto scrittori che hanno pubblicato il libretto nella loro provincia, che però è capitato di leggere a me e ho detto, cazzo, ho voglia di chiacchierare con questa persona. E quindi questo atteggiamento secondo me è ancora fondamentale di ciò che ci permette oggi di dire, ok, con tanti ospiti che abbiamo avuto abbiamo delle amicizie.
Ma sì, è quella storia che ci raccontavamo un po' del fatto che se tu segui questa via qui, segui te stesso e fai quello che ti piace e approfondisci, esatto, la conoscenza di te.
Esatto.
Se invece vai a fare le cose perché funzionano, perché lo vogliono gli altri, vai fuori da te.
Certo, certo. E allora lì poi a un certo punto rischi anche di stufarti, perché ti trovi a fare una roba che non ti appartiene più.
Sì,
no?
Non è più tua.
Non è più tua, sì.
Ti stanchi, dici perché sono stanco, non mi va più, perché non mi va più, che cosa ho fatto? Solo che non è facile. I content creator e le content creator sono da soli e da sole.
Cioè, sì. Ecco, questa è una cosa incredibile. Sai che abbiamo avuto Sabaco qui qualche settimana fa, ok? Che è stata una bellissima cogitata, bellissimo chiacchierarci. Però lui fa ancora tutte le cose da solo. Mi sono reso conto che ci sono creatori di contenuti che hanno visibilità enorme, una community pazzesca e fanno tutto da soli. Credo che questo sia dovuto in parte a un fatto che delegare è sempre molto difficile. È una cosa complicata che bisogna imparare a fare. Dall'altro lato, non è il caso di Sabaku, però mi rendo conto che tantissimi creatori di contenuti vivono questo lavoro come un finché la va, la va. Ho questa percezione. E quindi non c'è neanche, spesso non c'è neanche il coraggio di dire io, non so, assumo qualcuno, collaboro con qualcuno, perché in fin dei conti con l'atteggiamento del finché la va, non vai tanto lontano,
sì,
ok? Non ti prendi quei rischi, quelle cose.
No, e tra l'altro con questo tipo di atteggiamento rischi tantissimo. C'è il rischio più grande che persone che fanno content creation del proprio lavoro è proprio di non far diventare un lavoro. Cioè è proprio questo il rischio. Se tu non ti strutturi per fare in modo che questa cosa possa durare nel tempo, il rischio è che a un certo punto, siccome è tutto su di te, smette di esistere. Ed è anche il concetto qui di questo studio e di quello che state facendo, è anche il concetto per esempio di Breaking Italy. Alessandro spesso lo dice, certo, io non voglio restare solo, io, certo, mi auguro un giorno di non essere più il front end di questa cosa, no?
Sì.
E di poter stare anche a fare un po' dietro le quinte. Questo è un discorso molto interessante che ti fa capire come sono dei progetti comunque non solo sostenibili ma che hanno una struttura.
Sì.
Questa è una cosa che dobbiamo insegnare. Secondo me quello che manca oggi e manca a tutti i livelli è che quando le persone iniziano mancano proprio le basi di queste informazioni qua. Lo impari strada facendo, ma non va bene, perché secondo me non va bene, cioè.
Credo che sia un effetto inevitabile il fatto che comunque siamo ancora a uno stato embrionale di queste cose qua. Cioè, nel senso, mi rendo conto che ad avere acquisito questo tipo di consapevolezza siamo in pochi. Dall'altro c'è questa sensazione sempre leggiante di precariato, che però è un autoconvincimento. Cioè sì, ovviamente se sei libero professionista in Italia sei un precario, lo sappiamo. Però c'è come la sensazione, e io parlando con tanti altri colleghi di questo me ne rendo conto sempre, c'è l'idea che la sensazione di essere precario è ciò che mi permette di dire non faccio delle scelte di crescita. Che è ovviamente controproducente, perché tu esci dal precariato quando fai delle scelte di crescita, quando fai degli investimenti, quando fai il passo in più. Nessuno ti fa uscire dal precariato, perché nessuno vuole farti uscire dal precariato. Questa cosa non sembra che non sia chiara, però è così. Anche tu hai costruito una realtà, cioè io, ripeto, io prima scherzavo, vi vedo ovunque continuamente, però è veramente così. Allora la domanda è, in questi due anni com'è andata con l'attività?
Benissimo, perché è stata molto dura. Cioè quando è partita io ho tutti i ricordi di questa cosa, di cosa stavamo per vivere, perché noi da un punto di vista proprio come tutta una serie di cose stavamo per esplodere. E quando è arrivata, io mi ricordo il primo caso in Italia, cioè quando è successo il primo caso in Italia, e mi ricordo questa scena che appena l'ho visto ho capito quello che stava per arrivare e ho aperto la porta dell'ufficio di Cosmano, l'ho guardato e gli faccio è arrivato il primo caso in Italia. E mentre ancora in quelle ore c'era tanta incertezza, quando ci siamo proprio capiti, detto sta succedendo, succederanno cose. E allora abbiamo detto, ok, mettiamo da parte quello che è e cerchiamo di capire come ci possiamo rendere utili.
Certo.
Noi abbiamo fatto un passaggio un po' particolare da questo punto di vista, che per noi è normale, perché comunque la nostra realtà nasce dalla voglia di condividere idee e conoscenza. Quindi non è faccio qualcosa perché voglio ottenere. Poi certo che ci sono tutte le cose dietro,
ovvio,
come è normale,
certo,
che sia, ma quello, il nucleo è diamo.
Sì.
E ci siamo subito messi a disposizione. Noi siamo stati il primo evento, il primo lockdown è durato fino al 3 giugno, 2-3 giugno. Noi il 4 abbiamo fatto l'evento, l'abbiamo fatto,
mi ricordo bene,
in presenza e online. Siamo stato il primo evento a farlo realmente e il primo per tanto tempo così grande a farlo anche fisico. La maggior parte si sono trasformati in dei webinar e abbiamo subito creato una piattaforma per darla a tutti, per poter fare questa cosa. Cioè non è che ci siamo fermati e mi ha detto, oh, lo facciamo per noi, sai che c'è, ce ne freghiamo. No, no, abbiamo creato la piattaforma, abbiamo insegnato a usare la piattaforma e dall'altro punto di vista abbiamo creato infrastrutture e piattaforme per mettere in contatto le persone. Abbiamo fatto internet per gli insegnanti, abbiamo fatto un sacco di cose gratuite. E non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba perché il digitale stava spingendo un sacco. Abbiamo usato il buon senso, abbiamo cercato di mettere le basi e noi abbiamo raccolto i frutti. Noi quest'anno abbiamo fatto record su tutti gli eventi che abbiamo realizzato, ma non record di 1%, 2%, abbiamo fatto record ovunque. Perché? Perché in questi due anni abbiamo seminato tanto, non abbiamo fatto record in quegli anni, ma abbiamo messo le basi. E quando al festival ci sono state 36.000 persone in tre giorni, è stata una botta.
Mamma mia.
E quella è la fiducia, è l'investimento. Le persone hanno visto che noi facevamo azioni durante la pandemia, non facevamo cose tanto per fare.
Certo.
Non spingiamo, compriamo qualsiasi cosa.
Questa cosa qua infatti è un argomento che occupa la mia testa in modo piuttosto costante, perché abbiamo fatto un feed anche ieri in cui abbiamo letto un articolo che diceva come le big tech avevano scommesso su una pandemia eterna. Se non eterna, è chiaro che Facebook e Amazon in primis, ma anche Shopify e tante altre aziende, avevano pensato che questa pandemia sarebbe durata 4, 5, 6 anni, che in 5 anni avremmo avuto continui lockdown, e hanno fatto degli investimenti non tanto per, come dicevi, rendersi utili alle persone, certo poi sono servizi certo. utili sicuramente, ma pensando che l'effetto positivo, che è brutto da dire, ma l'effetto positivo che la pandemia ha avuto su queste piattaforme sarebbe perdurato nel tempo molto più a lungo. E questa cosa adesso la stanno pagando, perché in realtà poi il vaccino è arrivato in meno della metà del tempo rispetto a quanto era previsto, e della pandemia ci siamo liberati, poi con le mille virgolette, sì, certo. perché ancora siamo alla coda discendente, in 2 anni e mezzo.
Sì.
E adesso ne pagano conseguenze.
Sì, ne pagano le conseguenze. Tutte le aziende comunque grosse del digitale hanno fatto questa cosa, ma tutte. Non ce n'è una che non l'abbia fatta. E la condizione è riuscire a riconoscere questo pattern, secondo me. Cioè, io sono appassionato di tante cose e una delle cose che mi piace è la sociologia. L'ho scoperto dopo. E mi sono visto un videocorso su YouTube di un professore universitario a Roma, quindi non comunque una persona, un professore di...
Sì.
Insomma. E a un certo punto raccontava dell'evoluzione della società nella burocrazia. Raccontava come siamo passati, con tutti i difetti della società patriarcale, però con la famiglia che comunque faceva tutta una serie di cose sociali importanti, oggi siamo tutti più soli, succedono tutta una serie di cose, raccontava come questa società ha dato il via alla società della burocrazia, ovvero sì. che si è passati dalla risoluzione dei conflitti dentro la famiglia, quindi c'era il capofamiglia per quanto fosse, che però risolveva tutti i conflitti, ad una risoluzione dei conflitti tramite la burocrazia, con i burocrati che non ti dicono più che la legge è uguale per tutti, quindi non c'è più, forse per te questa cosa non è proprio giusta, mm-hmm. forse per te no. Ti leggi una legge, ti leggi un testo, giusto o sbagliato, secondo la loro logica. Il mondo successivo, che io sto vedendo, è un mondo dove, ok, c'è la burocrazia, ma c'è una cosa ancora più brutta, che è la legge basata sui dati.
Mamma mia.
Che io ancora non ho letto niente, mi piacerebbe leggere qualcosa, ovvero molte delle decisioni sono basate sui dati. Non è il discorso che i dati, il nuovo petrolio, le analitiche, la privacy, certo. non è questo, non è quel tipo di discorso, è un'altra cosa. È prendere un punto di riferimento su un dato e prendere delle decisioni semi-automatiche, perché molti ormai sono abituati a fare questa cosa in tutti i campi. E questo crea un problema grossissimo, l'elaborazione del dato stesso, perché non tutte le persone sono in grado di elaborare i dati. Quindi, quando in pandemia c'è stata per esempio la decisione di riapriamo gli stadi ma solo al 10% oppure solo a X persone, non è stato declinato il caso per lo stadio dell'Hellas Verona, esatto. del Chievo Verona e lo stadio dell'Olimpico, e quindi ti ritrovavi uno pieno e uno vuoto. Questa cosa qui, che è piccola, presa su larga scala, ti fa capire come tantissime volte noi prendiamo delle decisioni basate sui dati che neanche analizziamo. Le grandi compagnie hanno fatto questo, hanno preso dei dati, hanno fatto delle proiezioni e nessuno ha alzato la mano, o forse li hanno fatti fuori, o forse non volevano, oppure è una questione anche economica. Ora io non sono nei complottismi, nel far fuori,
ah, c'era una convenienza economica, non c'è dubbio,
esatto.
Dai, sì,
e dire allarghiamo questa cosa, magari qualcuno ti potrà dire ma scusate, questa proiezione sta prendendo gli ultimi sei mesi di crescita del 200%, per quanto andrà? E tu dici, le compagnie in un video vecchio, no, hanno scommesso 5 anni.
Sì.
E beh, cavolo, ma che errore madornale aver fatto questa cosa. Ma era evidente ai piccoli. Forse era evidente a tante persone la scommessa errata, no? O almeno quelle che guardano un po' più nel dettaglio questa cosa. E noi che vedevamo questa cosa qui non abbiamo il razionale dei livelli alti delle aziende, che però hanno visto il giro economico e hanno detto sai che c'è, ora me ne frego, perché c'erano anche le aziende che hanno fatto questo,
certo.
Me ne frego, su un po' vediamo.
Ma anche perché poi mi conviene, cioè il pensiero è mi conviene pensare che le cose andranno così, cioè letteralmente una scommessa. Quindi da un lato c'è allora da un lato sono d'accordo con quello che dici, la società basata sui dati ha anche un ulteriore difetto, che va tutto bene finché gli eventi sono abbastanza ripetitivi. Se tu prendi una decisione sui dati del passato, in base a un cambiamento che non si è mai verificato, ti fai male. Cioè, nel senso, ti fai molto male, perché, vabbè, cioè, chiunque abbia letto Asimov e la Fondazione sa perfettamente che il rapporto di minoranza, cioè l'eccezione, poi scatena un effetto domino che ti fa prendere tutte le previsioni che hai fatto e le manda tutte quante a quel paese. E quindi se tu hai, e come è successo con la pandemia, tu hai Facebook, ok, Facebook vive l'inizio della pandemia, capisce che c'è un potenziale. Come prende decisioni? Sulla base dei dati del passato. Ma è evidente che i dati del passato non possono davvero riassumere quella novità e quell'eccezione. E quell'eccezione diventa la regola. Ma è un errore prospettico. E quindi in primo luogo c'è questo. In secondo luogo c'è, secondo me, anche una visione molto antropologica sbagliata. Cioè, e questo lo sentivamo sempre nei telegiornali, la capacità di adattamento delle persone. Cioè, se tu fai una serie di restrizioni sufficientemente motivate e anche dure, la capacità di adattamento delle persone le porterà più facilmente ad abituarsi a una nuova realtà. Quanti dicevano, guarda, io c'ho in garage, c'ho un video in cui prenderò tutte le, scusatemi, stronzate dette in 2 anni, di quelli che dicevano con sicurezza che i vaccini ci avrebbero ammazzati tutti, che sarebbe durata 5 anni, questa cosa qua, e farò un video in cui dirò, avete detto questo? Non è successo, però tutti spariti, Covid zero, non è successo e via dicendo. E quindi dicevo, c'è questa idea che veniva spacciata a tutti i telegiornali, la gente si adatterà alla nuova normalità. Quante volte si è sentito dire la nuova normalità? E quando dicevo, ragazzi, cioè, nuova normalità, si tornerà più o meno a quello che c'era prima, tutti quanti a insultare, no, che scherzate! E invece poi adesso siamo tornati con delle eccezioni inevitabili, perché siamo ancora alla fine, però siamo tornati a una quasi normalità pre-pandemica, ok? E quindi c'era anche questa visione antropologica, che è una visione molto pessimista, se ci pensi.
Sì, sì, sì.
La gente si adatta pedissequamente e si abitua con facilità anche a uno stato di cose molto negativo.
Che non è vero.
Sbagliato,
certo.
Sbagliato.
Ne stiamo pagando le conseguenze di questa
certo,
cosa.
Certo, cazzo, è certo. La gente resiste, cioè nel senso, la gente resiste ai cambiamenti più di quanto noi immaginiamo. Questo porta anche delle cose negative, cioè il fatto che la gente resiste ai cambiamenti significa anche che cambia qualcosa nella tua vita, tu non fai pace con quel cambiamento e ti fai male. Però poi ha anche a che fare con questo. Il fatto
che
la gente...
Ma sì, secondo me infatti stiamo soffrendo un sacco in questo periodo. Cioè, io vedo tante persone che soffrono, che questa pandemia ha drogato tutto quello che poteva drogare.
Mamma mia.
Tantissime cose. E se mi guardo attorno vedo un sacco di persone che sono vicine comunque al burnout o che non stanno bene. Ed è una condizione comunque non positiva. Possiamo dirci che ci siamo abituati? Assolutamente no, non è una questione di abitudine. Ce la siamo fatta andare bene perché dovevamo tenere il momento, ci ha divorato dentro a tante persone.
Sì, sì.
Poi chi più, chi meno, chi è riuscito, chi era saldo sulle sue posizioni, chi era proprio aveva la sua strada, ha ripreso, eccetera, eccetera. Però è stata davvero logorante, quindi lo vedi in giro. Cioè, io ci parlo spesso con tante persone, lo vedo in giro questa cosa qui. Ora che siamo vicini al Natale, c'è questa ondata, le aziende stanno iniziando a reinvestire come un tempo. E quindi c'è questa grande di nuovo apertura, è una cosa positiva. Ed è bello vederla. E spero che queste feste magari possano essere anche un momento per mandare indietro tutto quello di negativo che ci ha portato,
certo,
e tentare di ricrearci un attimo un'abitudine, perché ancora non siamo abituati a niente.
No, ci siamo riabituati.
Siamo ancora lì.
Sì, siamo ancora cauti, c'è ancora della cautela, perché ed è giusto che sia così.
Beh, certo.
Perché il futuro non sappiamo cosa ci aspetta, anche perché poi in mezzo alla pandemia c'è stato anche tipo quell'altro che in Ucraina ha deciso di fare un po' di casino.
Così, giusto per.
Quindi sicuramente l'incertezza c'è ancora. Peraltro, tornando a questo fatto qua, io da quanto ho letto il Black Friday è stato un flop quest'anno, mi sbaglio?
Su alcune categorie sì.
Tipo per Amazon io ho visto che è stato comunque, cioè nel senso rispetto alle proiezioni è stato molto più negativo.
Sì, anche perché su Amazon c'è tutta l'ondata di quelli che tentano di sfruttarlo malamente e quindi le persone piano piano si stanno abituando a capire che molte volte su Amazon sul Black Friday non trovi l'offerta, ma trovi il prodotto che ha lo stesso prezzo di 2 settimane fa. C'è certo. Questa ondata qua. E quindi per Amazon non è andata così bene dal mio punto di vista per quello che potevano fare, ma per tanti altri brand non è andata bene. Poi chi l'ha saputo sfruttare l'ha sfruttato,
certo.
Però c'è anche il Natale ora.
Sì.
E quindi siamo in un momento particolare, quindi secondo me il Black Friday l'abbiamo lo stiamo un po' interiorizzando come Halloween.
Anche perché inizio novembre, cioè comincia inizio novembre, fanno tutto il mese ormai, quindi
esatto, ormai non ha più quella cosa lì, però certo muove ancora tante
muove
cose.
Ancora tanto.
Sì, muove ancora tanto e le aziende investono durante il Black Friday tantissimo.
Sì. No, comunque sì, queste feste saranno importanti perché vedremo se da ogni punto di vista la gente ricomincerà effettivamente a tornare a una normalità.
Io ci credo tantissimo, nel Natale e nell'estate. Sono due momenti molto importanti per l'Italia, per l'Occidente comunque è abbastanza forte,
sì.
E per noi italiani lo è di più perché viviamo di più non solo la questione del Natale ma l'estate.
Sì.
Cosa succede? Succede una cosa bellissima, che ti riprogrammi, perché succedono dei cambiamenti forti rispetto a quello che stai facendo prima. È ovvio che il cambiamento più forte c'erano le persone che vanno a scuola, quelle che passano dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori, dalle superiori all'università, e ti cambia totalmente lo scenario. E lo vediamo con i social, questa cosa è bellissima da vedere, perché cambia tutto, ti cambia la vita, ti cambiano le amicizie, gli amori, è una cosa bellissima. E il Natale è l'altro momento. Ogni volta che c'è una pausa abbastanza importante, un po' ci togliamo, la ruggine va via delle abitudini non belle che noi ci portiamo dietro, e accadono cose nuove cose. Quante persone nel corso del tempo hanno aperto miliardi di social e dopo una pausa hanno deciso di stare solo in alcuni?
Assolutamente.
E questo è molto importante, perché ancora abbiamo le scorie noi.
Sì.
Quindi io credo tanto in questo Natale come punto di svolta, e lo vedremo sui social.
Passiamo il Natale d'estate, così facciamo l'unico cambiamento, no, il macello.
Pazzesco.
No, però sono molto d'accordo con questo, la riprogrammazione. E hai parlato di una parolina che è burnout. Sì. Tu devi sapere che io qualche settimana fa sono stato alla Games Week a Milano e credo che burnout sia stata la parola che ho sentito di più in mezzo. C'era questo Creator District in cui, devo dire, ringraziando anche Dario Moccia e chi l'ha creato, c'era questo spazio dedicato a noi creatori di contenuti in cui sono riuscito anche a chiacchierare con persone con cui non riuscivo a chiacchierare da molto tempo, e la parola burnout è la più presente. E se in passato il burnout era il pallino del creatore di contenuti che diceva di essere in burnout per darsi un tono, io ho visto veramente gente
stanca,
esaurita
certo.
Nel midollo.
E mi puoi dire in percentuale quanti erano su Twitch?
Erano tutti di Twitch.
Ok.
Erano tutti di Twitch.
Okay.
Un disastro.
È certo.
Tutti prima o poi sono venuti da me a dirmi che hanno visto il mio video,
certo,
sul cambiamento e quali sono i vantaggi, e quando gli dicevo impallidivano, e poi dicevano che sì, anche loro prima o poi
lasceranno la piattaforma viola.
Ma per forza.
Certo. Guarda, io ho imparato presto negli anni a smettere di gioire delle cose belle che vedo in un certo modo. Io gioisco tanto, però internet mi ha insegnato una cosa. Mi ha insegnato che quel sentimento di bellezza che c'è nei confronti di una piattaforma, un ambiente sociale, un'innovazione che arriva su internet, deve essere sempre accompagnato da una critica. L'ho imparato subito, nei primissimi anni che ho messo piede su internet. Io ero e sono tuttora una persona molto entusiasta di internet e di quello che può portare. E l'ho visto nei primissimi anni 2000. ovvio che in America quello spirito da pionieri c'è stato prima, da noi c'è stato dopo.
Certo.
Io ho vissuto quella quell'ondata di pionierismo che ha portato a vivere internet in un modo un po' diverso da quello che è oggi. I blog si aprivano per condividere davvero delle esperienze. Io avevo un blog dove raccontavo della Thailandia, ad esempio, e non perché dovevo
ricordo,
fare...
Me lo ricordo bene, guarda che mi ricordo roba. Anche le tue foto delle magliette della Thailandia,
sì. Molto bene. E lo raccontavo per quel motivo là. Poi è cambiato tutto e il racconto non è diventato più un racconto necessario alla persona, ma è diventato un racconto necessario al resto del mondo da un punto di vista però speculativo. Mm-hmm. Quindi lo faccio per ottenere cose. Questo passaggio qui è stato un passaggio molto importante e mi ha fatto capire l'entusiasmo. L'entusiasmo ti acceca di positività sulle cose e non vedi le cose negative. Quindi io le prime cose che inizio a fare quando vedo le cose nuove, la prima cosa è che sono molto entusiasta, dico ok, dov'è la cosa negativa?
Dov'è l'inghippo?
Dov'è la... Quando TikTok è diventato TikTok da Musical.ly, io l'ho analizzato per mesi solo nelle cose negative per vedere quello che era.
Certo.
Quando Twitch è incominciato a diventare molto popolare in Italia, ho cominciato ad analizzare le cose negative. Lo stesso mi è successo con YouTube, lo stesso lo faccio con Google.
Sei un guastafeste.
Io bilancio. No, io voglio bilanciare nel mio cervello, io tento di bilanciare nel mio cervello le visioni che ci sono di una cosa, per avere una visione più larga possibile.
Questo è molto importante. Peraltro è molto in linea con cose che diciamo spesso qua, perché, cioè nel senso, l'entusiasmo, che è una cosa bella, però ti droga, ti acceca.
Certo.
In realtà devi sempre, quando le cose vanno bene, devi sempre analizzare i modi con cui le cose andranno o comunque vanno male. Perché così ti bilanci. Anche perché mi sono accorto che emotivamente... Se tu ti lasci, facciamo un esempio dei creatori di contenuti, ok? A noi tutti piace l'adulazione, ci piace il complimento, ci piace la gente che ci dice sei un idolo, fantastico, meraviglioso. E ci lasciamo andare all'adulazione, ci dà entusiasmo, energia. Male. Male, perché quando ci lasciamo andare all'adulazione, lo hater ci fa più male.
Mm-mm.
Io questo l'ho imparato. E ci sono tantissimi che vogliono tenersi il malloppo dell'adulazione, psicologicamente, dire sì, sono bello, sono un idolo, sono forte, figo, e vorrebbero minimizzare l'impatto dell'hater. Non puoi. Per minimizzare l'impatto dell'hater, devi minimizzare l'impatto dell'adulatore. Se tu riesci a dire a quello che dice sei un idolo, no, sono uno di cui guardi video che apprezzi, che sono contento di questo, ma misura le tue parole. Se riesci a fare questo, lo hater diventerà quasi irrilevante. La stessa cosa qua. Se tu vivi con entusiasmo una novità, ok, è normalissimo, quando quella novità perderà il suo pizzicorio di novità, cadrai nella depressione. È sempre, è una regola universale della psicologia umana questa.
Sì, sì.
E vale per tutto.
E vale per tutto.
Vale per tutto.
Vale per tutte le cose. E infatti è vero, è verissimo. Questa cosa è importante anche da insegnare, da spiegarla, da parlarne, perché nella gestione di queste cose è facile come content creator partire per la tangente.
E capisci che tipo in un ambiente come quello di Twitch, ok, dove sei chiamato non solo ad essere sempre entusiasta e mostrarti sempre entusiasta, ma devi farlo per 6, 7, 8 ore al giorno... vaffanculo.
Ma infatti, ogni ambiente sociale ha le sue cose negative. Io ho tantissimi video sulle cose negative dei social perché le racconto. Poi questo non significa, giusto per giustificarmi, che non credo nel futuro di qualche social network. Non c'entra niente, o di ambiente sociale. No, non c'entra niente questa cosa. O che sono contro o a favore di un'altra cosa.
Certo, certo.
Me lo scrivono spesso chi guarda i miei video la prima volta. Però io semplicemente...
Sei palesemente pagato da YouTube.
Sono palesemente
pagato da YouTube.
Sono proprio tantissimi soldi per fare questa cosa. E quindi è interessante. Twitch è una... io l'ho provato anche proprio per testare poi sulla mia pelle questa condizione. E una delle prime cose che ho detto è troppo time consuming per durare. Per un content creator è infattibile.
Ma anche perché... Cioè, guarda, io ogni tanto... Allora... Ti racconto questa cosa qua, perché noi alla fine della prima stagione dei Cogito Studios avevamo tentato, visto che il nostro Mattia di Twitch ci aveva dato... Ciao Mattia, la prossima volta che mi vedi a Lucca però...
Non fare il cosplay del cespuglio.
Non scappare, dai. No, la prossima volta non scappare, non
Mattia,
scappare.
Che prima o poi ti assumerà
Mattia,
YouTube.
Dai, Mattia, non scappare la prossima volta. Vieni, ci salutiamo e ti chiedo se va tutto bene. No, comunque, dicevo, ci disse... Rick, voi fate due live di un'ora al giorno. Questo per Twitch non è ottimale, perché in realtà Twitch valorizza le live lunghe. E io lì ho cominciato a pensare, ho detto, vediamo un po' se si può sfruttare meglio questa piattaforma. E allora per due settimane di totale delirio, mamma mia, mi è ancora da ridere, se la ricorderanno sicuramente alcuni in chat, abbiamo preso il rassegnato stampa, che c'era ancora il rassegnato stampa, e Daily Cogito, e facciamo una live unica. Quindi iniziavamo alle 2 del pomeriggio. Cos'era? Alle 2 cominciavamo,
no, a mezzogiorno.
No, era...
Pranzavamo anche in mezzo. Ma
hai ragione! Sì. Allora, mezzogiorno...
C'era la ricreazione.
Mezzogiorno, rassegnato stampa. All'una finivamo, ma restavamo in live. Pranzavamo qui e c'era la... ricreazione.
In tutto questo eri ancora sposato.
Ogni tanto c'era ancora anche sposato. Live. Ogni tanto c'era anche Ari in live. Ogni tanto c'era anche Ari in live. Mangiavamo e poi a fine pranzo... Daily Cogito, ok, alle 2:30.
Delirio.
Facciamo questa live di tre orette di live. Sì. Siamo durati 2 settimane, certo. Poi eravamo distrutti, anche perché il nostro è un contenuto bello, bello intenso, ok? Non è una roba che tipo gioco a Wheels de schifo, certo. Ok? E quindi è stata veramente...
Ma non è fattibile, No. Non, e soprattutto ti dico un'altra cosa, non è giusto. Cioè il problema di tutto questo è quando entri nell'etica della faccenda. Non è giusto.
Non è giusto.
E non è giusto avere una piattaforma che spinge questa cosa qui. È proprio sbagliato da un punto di vista anche di salute dell'ecosistema della tua piattaforma.
Mamma mia, soprattutto.
Proprio come Twitch. Se Twitch ci chiede una consulenza, è la prima cosa che
ragazzi, cioè, dite ai creator di ottimizzare i tempi e fare live più corte.
Più corte, certo.
Perché poi c'è questa cosa qua. Allora, intanto, la prima cosa, se tu fai una live di 6 ore, di 7 ore al giorno, dimmi quando cavolo fai la ricerca per il tipo di format che fai. Sarà sempre piatto, sempre uguale, perché non hai il tempo. L'energia di pensare cosa farò domani. Saranno sempre reaction, saranno sempre gaming, saranno sempre chiacchiere inutili. Perché quando è che fai lo studio che servirebbe per fare qualcosa di creativo?
E in questo modo succede che la piattaforma, che ha avuto un evidente boost dalla pandemia come tutte le altre, diventa vecchia.
Sì.
Perché il contenuto diventa vecchio. Diventa le vecchio. Generazioni nuove non ci andranno, non riescono a...
ad appassionarsi, cioè,
non puoi, è un altro linguaggio, certo. Ormai è un linguaggio da boomer quasi.
E poi dall'altro lato c'è appunto questa cosa che adesso tutti quanti su Twitch, come su tutte le piattaforme, vedono abbassarsi enormemente il pubblico e quindi anche il guadagno, è così, la gente sta riscoprendo il mondo, per fortuna, e quindi Twitch sta spingendo e dice, al posto di dire, ragazzi, fate un lavoro che fidelizzi il pubblico, dice, streama di più e mettici più pubblicità.
È un suicidio, si stanno suicidando. Sì.
È un suicidio.
Infatti, se tu guardi l'evoluzione di Twitch negli ultimi 3 anni da piattaforma, non ne vedi una che va nella direzione della qualità. Non ne vedi una delle scelte che hanno fatto. E proprio perché si vede che a livello manageriale hanno sbagliato delle scelte sul prodotto.
Oh yes.
E quindi o non l'hanno capito. Ma come è stato per YouTube in passato, eh?
Sì, è vero.
Cioè, non è che YouTube è stata sempre innovativa. No. YouTube ha sbagliato delle scelte sul prodotto clamorose. Si è fatto, Twitch gli è sfuggita YouTube dalle mani, è stata una cosa clamorosa, si è unita a Google Plus, è stato un errore di prodotto clamoroso, cioè proprio a livello di prodotto, oggi non può più succedere, però cavolo ne ha fatti di errori, io ne ho raccontati tantissimi, però qui siamo proprio in una reiterazione dell'errore, ora sono tanti anni e nel momento in cui c'è stato il boost questa cosa doveva cambiare, cioè Twitch era il momento che diventava matura, e invece è rimasta...
Non ha fatto niente.
E si farà mangiare.
Si farà mangiare, inevitabile. Io, guarda, quando ho fatto il video quest'estate del nostro passaggio, ho dato come lifespan di Twitch inizio 2024. Ma vedendo quello che sta succedendo, secondo me in realtà il 2023 sarà un delirio per loro.
Sarà un delirio, secondo me. Perché mantenere ora i content creator, le content creator lì dentro è molto complesso. YouTube sta crescendo tantissimo, io lo dico sempre, quando facevamo le analisi dovevi prendere i primi 20 Twitcher al mondo per fare il numero che faceva il primo di YouTube, cioè ne dovevi unire 20 per fare il primo, a livello numerico di espansione non ne valeva proprio la pena, al di là di tutte le questioni economiche che YouTube è molto meglio, si è visto in questi ultimi 2 anni come YouTube sia andata in un'altra direzione rispetto a tutte le altre piattaforme. Questo è molto interessante, perché da un certo punto di vista ci sono tutti quelli che dicono ma YouTube sta copiando questo, sta copiando quest'altro, sta copiando quell'altro ancora. In realtà io la seguo da quando è nata, quando ancora non era di Google, e ha avuto nei primissimi anni, a parte che ha lanciato la content, la creator economy, il programma di partnership di YouTube, è quello assolutamente più evoluto di tutti, è quello che ha dato la possibilità a tanti di farsene un lavoro. Ma al di là di questo, YouTube ha fatto un passaggio dove per anni si è voluta posizionare come la TV del mondo, e ci è riuscita, perché anche a livello di comunicazione che ha con i brand in Italia, quando vendono la pubblicità alle grandi aziende, loro si vendono come un canale televisivo, non si vendono come un ambiente sociale. Quindi già stiamo parlando un altro linguaggio. Ma gli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo, quello che tutti vedono che ha fatto gli shorts, in realtà gli shorts sono un piccolo passo laterale per fare in modo che YouTube diventi la piattaforma per permettere ad ogni creator di esprimere la propria creatività. Non è l'aggiunta, aver appiccicato una funzione di TikTok e metterla lì, ma è: io ho un ambiente, pianto quella cosa e la faccio crescere. Guarda che è una differenza diversa. Cioè, ho una casa, mi prendo una finestra e me la metto, ho una giungla e pianto una pianta che può crescere. Certo. È diverso. E loro stanno facendo questa cosa qui, stanno dando a chiunque la possibilità di esprimersi, e oggi YouTube è l'ambiente dove ci sono la maggior parte dei creator differenti di formato. C'è una roba pazzesca. E la monetizzazione, non dimentichiamocelo, perché un aspetto importante è la monetizzazione. Il prossimo mese si inizieranno a monetizzare direttamente gli shorts. Chiunque che ha,
febbraio, giusto?
Sì, ha i requisiti, che riesce a entrare nel programma tramite i numeri che fa, può guadagnare attraverso la pubblicità tra uno short e l'altro. Quindi è una roba, con tutto il mondo e-commerce che stanno per... Insomma, stanno lavorando per fare la piattaforma per i creator, l'ecosistema per i creator che possa parlare
io
a tutto il mondo.
In questi mesi, infatti, io prima o poi comincerò a farmi pagare direttamente da YouTube, perché in questi mesi intanto vabbè, è successo quello che è successo con Twitch, e tanti creator che stanno pensando, hanno già fatto il passaggio, tipo Marco Merrino, l'hanno fatto sull'onda di quello che abbiamo fatto noi, ok? E poi anche su TikTok, io ho incontrato tantissimi TikToker, colleghi, che fanno anche contenuti interessanti, e allora hanno iniziato cercando loro di convincere me di produrre contenuti su TikTok, dicendomi: ah, Rick, tu su TikTok i tuoi shorts farebbero... E io li ho guardati e ho detto: sì, ascolta, ma quanti soldi fai su TikTok? E era tipo: questo... E io, ti fa proprio schifo il guadagno. Gli ho detto: no, ma perché carichi quella roba su TikTok quando c'hai YouTube? E la cosa bella è che alcuni di loro hanno cominciato a produrre contenuti su YouTube, e dopo un mese mi hanno detto: io in 10 giorni di YouTube ho guadagnato come gli ultimi 6 mesi di TikTok. Grazie, Rick. Ed è quella è quello è ciò a cui tantissimi utenti, ciò che sfugge a tantissimi utenti, perché la creator economy è una cosa che non è assolutamente chiara a tantissima parte del pubblico che guarda YouTube, TikTok. Allora pensano, c'è questo bias, il bias dello spettatore: visto che io guardo TikTok e visto che fruisco di tanti contenuti TikTok, vuol dire che TikTok funziona. No, cioè non è così. Alla fine dei conti, correggimi se sbaglio, ma a me pare che ciò che funziona sul web è ciò che permette di remunerare la produzione di contenuti.
Ma
non mi sembra che ci siano altre regole sul lungo termine.
No, no, anche perché la questione diventa proprio il lungo termine. Cioè, oggi stiamo tutti guardando TikTok e vediamo che fa dei numeri abbastanza importanti, come è giusto che sia, perché è una piattaforma sicuramente innovativa. E sicuramente con delle cose super belle. A me piace un sacco, come piattaforma, come ambiente. Ci sono delle cose che mi piacciono un sacco, ci sono tante cose che non mi piacciono. Però il punto è il lungo periodo. Oggi dalle parti di TikTok possono fare quello che vogliono. Ancora oggi sono in grado, chiunque è ad un certo livello su TikTok, di spingere i video manualmente, quindi di boostarli in home. Quindi se parliamo con 100 persone, prendiamo 100 persone per strada che hanno TikTok, gli chiediamo se hanno visto uno degli ultimi video, l'hanno visto tutti.
Certo.
Non è distributiva realmente, è pochi video per tanti, questo non si vede. E quindi insomma si parla sempre delle stesse cose. E va bene, però quello che conta è il lungo periodo, la sostenibilità del tuo progetto. Quindi è bello vedere tante persone che si mettono a fare content creation ed è molto interessante perché vedi delle nuove generazioni, vedi delle cose pazzesche, belle, nuove, fresche, c'hai voglia. Poi devi vedere cosa funziona nel lungo periodo per te come content creator. E quindi quando raggiungi una certa maturità incominci a ragionare anche su altre piattaforme per chi parte su TikTok. Chi diventa molto popolare è ovvio che ha le collaborazioni con i brand che sono la prima entrata per loro. Però ecco, se vuoi mettere su un progetto e hai dei video in mezzo, è impossibile che non sei anche su YouTube. Cioè, è veramente impossibile questa cosa.
È il fulcro. Senti qua, cambiando un po' ambito, perché mi interesserebbe sentire la tua, cosa pensi di quello che sta succedendo con Twitter e Elon Musk? Ti sei fatto un'idea?
Ancora no, ed è uno dei punti sul quale sto guardando, perché lui è un po'... Non lo so, come se io e te ci compriamo il Remarkable o il Kindle nuovo e ci cominciamo a giocare.
Cioè, dici che è così,
quella quindi è un po' la faccenda. e secondo me lui non ha capito cosa ha comprato. In America hanno tanto un bias su Twitter, perché Twitter funziona tantissimo in America,
sì.
Cosa che non funziona così in tutte le parti del mondo. E quindi magari ha una percezione diversa da quella che è la nostra italiana. Secondo me lui non ha capito cosa ha comprato, cioè non ha focalizzato bene l'impatto che può fare con le sue scelte, quindi sta cercando di prendere le misure a questa cosa. Twitter rimane Twitter, rimane un luogo fantastico, a prescindere da chi lo compra, a meno che non cambia totalmente delle impostazioni, il pulsante di iscrizione, il bollino sono cavolate rispetto all'ecosistema che è e alla possibilità di fare quello che fa bene Twitter. Il resto è tutto rumore, quindi io sono curioso di vedere come si assesterà. Secondo me lui si assesterà bene, non credo che avrà grandissime problematiche, non penso che farà queste grandi rivoluzioni come viene un po' annunciato. Sta facendo un uso secondo me sbagliato, per esempio il sondaggio su Trump non è una questione di utenti che possono decidere questa cosa,
anche perché lui ha ammesso che erano sicuramente l'80% bot, quindi hai anche ammesso che il tuo sondaggio non ha senso,
cioè se proprio fa queste robe assurde. Però rimane una piattaforma molto molto interessante, secondo me, al di là di chi la compra, a meno che non farà delle cose clamorose.
Io mi sono divertito un casino con i giorni della spunta blu a pagamento, però. Cioè vedere la Nestlé verificata che dice sono 30 anni che vi vendiamo acqua sporca.
Ma perché... Quella della medicina?
Quella, mamma mia, quella dell'insulina.
Che è caduta in borsa?
Mamma mia, che macello quella. No, è quello, guarda, allora, mettiamola così. Io, anch'io non ho un'idea chiara. Io ho questa ambivalenza. Da un lato io ho Elon Musk, premetto, personaggio di cui io non ho mai avuto una stima enorme. Perché secondo me lui è stato un grande imprenditore, da un punto di vista etico, proprio è molto distante da quello che io ritengo il minimo indispensabile. Però questo è una cosa mia. Da un lato però mi rendo conto che appunto Elon Musk è stato un grande imprenditore, ha preso Tesla in un momento di gravissima crisi, l'ha fatta privata e l'ha risollevata quando tutti la davano per spacciata, con delle strategie che tutti dicevano completamente folli, ok? Anche lì licenziamenti su licenziamenti, con SpaceX ha fatto delle cose straordinarie e via dicendo. Poi c'è anche tanta fuffa intorno, Neuralink rimane tantissima fuffa, il tunnel sotto Los Angeles alla fine lasciamo perdere, però secondo me è uno che ha le idee chiare su dove vuole portare le sue aziende e ha le risorse per portarle dove vuole e l'ha sempre fatto. Quindi da un lato dico, quello che sta succedendo su Twitter secondo me è parte di una strategia, è impossibile che questo abbia preso soprattutto a debito 44 miliardi di dollari e abbia detto vabbè, vediamo che cacchio succede, dietro c'è un piano. Dall'altra parte però ha fatto delle stronzate talmente grosse, sì, che dico, se ha una strategia è veramente ben nascosta, cioè veramente bravo a nasconderla.
A me lui non piace, partiamo da questo presupposto, è difficile che mi piacciono comunque personaggi di questo tipo. Secondo me è successa quel termine bellissimo che è l'eterogenesi dei fini. Okay, succede. Lui si vende come un rivoluzionario, lui dà questa immagine di se stesso e lui ha sottovalutato gli esseri umani.
Madonna.
Cioè lui, o forse, sì, li ha sottovalutati proprio. Lui ha detto... porto la strategia che porto nelle mie aziende nel campo umano, ma solo che non funziona perché nel campo umano succedono delle cose totalmente differenti. Quindi sì, ha portato questa enorme voglia di rivoluzione, di dire ora lo prendo e lo rivoluziono, facciamo questo, facciamo quest'altro, ma non si è reso conto che non è che le persone fanno quello che lui dice. Cioè,
sì, sì, esatto, esatto. Non, è, anzi,
non sono tutti dipendenti suoi quelli su
non
Twitter.
Non sono tutti dipendenti suoi, è vero, è vero, è vero. Sì, è possibile che lui abbia preso i criteri che ha usato in passato per Tesla e via dicendo, abbia detto li posso applicare a Twitter tranquillamente, però invece è una piazza virtuale che non funziona allo stesso modo. Dall'altro lato mi rendo conto che c'è un bombardamento mediatico devastante. Cioè io adesso mi trovo di fronte a giornali come New York Times, Wall Street Journal, che io seguo anche con piacere perché li leggo, il Washington Post, che fanno articoli in cui di fatto stanno sancendo la morte di Twitter sulla base di dichiarazioni di ex dipendenti autodichiarati di Twitter.
Sì, vabbè.
Ecco, allora, uno, non ci sono nomi né nulla, quindi io che ne so, mi fido del giornalista. Due, se è un ex dipendente che è andato via in polemica, è naturale che ti dirà cose molto più negative rispetto a quelle che ci sono. Quindi è veramente difficile farsi un'idea su quello che succederà.
Ma quante ce ne sono state di storie di ex dipendenti che hanno detto cose e poi non è mai successo nulla?
Madonna,
tutte. Tutte. Andrebbe scritto quando tu fai il giornalista, andrebbe scritto quando dici io faccio il giornalista per il New York Times, allora quelli del New York Times dovrebbero prendere e dire bello, vieni qua un attimo,
esatto,
stai per fare questo articolo di questo tema, ti faccio l'elenco di tutti gli articoli che abbiamo pubblicato. Perché in America ce l'hanno questa cosa della credibilità dei giornali, a certo, differenza dell'Italia, che questa cosa non c'è,
non c'è,
dove pubblichiamo qualsiasi roba. Quindi lì andrebbe fatto questo tipo di lavoro. Non è mai successo che un dipendente è andato via da un'azienda big tech, ha detto che sarebbero successe cose e sono successe. Non è mai successo, me ne trovate uno e poi facciamo un articolo. Questo è un problema che abbiamo generale sul giornalismo.
È vero,
poi
è vero.
Ci sono delle cose che è bello scoperchiare, che è giusto scoperchiare, tutte le cose sull'etica, accendere i fari, ma quello è un discorso diverso, secondo me, rispetto a quello che sta accadendo con lui. Lui purtroppo appena scorre già esce una news.
Mamma mia, è incredibile. Poi a questo aggiunge il fatto che comunque Twitter ai giornali sta molto sulle balle, perché comunque Twitter di fatto ha creato una concorrenza che ai media tradizionali non piace.
No.
E quindi c'è questo bombardamento. È molto difficile capire. Io ho un po' questa... Allora, la sensazione che ho io, soprattutto nella gestione dell'advertise, adesso lui ha lanciato anche questa accusa Apple, dicendo Apple da un giorno all'altro ha ritirato tutte le sue i suoi advertisement da Twitter. Twitter, non si sa perché, via dicendo. A me sembra che lui voglia far parlare tantissimo di Twitter, cioè voglia proprio farlo esplodere come se fosse una bolla, sapendo che questa cosa nel primo momento tirerà via tantissime aziende che fanno advertise, ma in questo modo lui crede di poterla rendere talmente irrinunciabile Twitter come piattaforma da far tornare le aziende alle sue condizioni. Questa è l'idea che mi sono fatto io.
Ma può essere. Quello che ti posso dire è che le persone che usano Twitter vogliono Twitter. Cioè le persone che sono su Twitter è difficile che usano poi altre piattaforme. Ora c'è questa Mastodon che succede sempre. Io l'ho provata tanti anni fa, mi sono arrivati un mucchio di messaggi. Giorgio, ma non sei iscritto? No, l'ho provata anni fa, non c'entra niente. Sono iscritto su Twitter per fare una cosa e continuo a fare quella cosa. E anche perché... detto fra noi, secondo me dopo che abbiamo una certa esperienza nel digitale, saltare da una cosa all'altra come le cavallette non va bene. Cioè essere consapevoli di quello che stai facendo, esatto, è molto importante. Questa cosa delle aziende che vuole far parlare di sé per poi può essere che sia una strategia sbagliata, prendersela con Apple, certo, ha scelto l'azienda sbagliata, poi loro ce l'hanno tra di loro perché lui c'era la questione dell'Apple Car, non hanno voluto comprare la Tesla, insomma
sì,
hanno altri tipi di cose.
Ci sono tante relazioni rotte fra queste
però
persone.
Quando tu sei un'azienda di software mai prendertela con chi c'ha una potenza hardware nelle mani, mai fare questa roba qui.
Anche perché Apple ha detto guarda che noi ti ritiriamo l'applicazione dall'App Store, diciamo che quello sarebbe
stiamo parlando del 60-70% in America, negli Stati Uniti 60% del traffico lo fa Apple, non è come l'Italia che ha il 45
sì più o meno, però comunque tanto market share, sì,
Apple
sì,
decide
sì.
Lato hardware di fare una cosa, ti crolla la pubblicità su Facebook, cioè,
sì. No
attenzione.
assolutamente quindi. È un tiramolla interessante, vedremo, è sicuramente molto interessante. Un'altra cosa che volevo chiederti è questa: ho visto un video proprio in questi giorni che parla del fatto che ci sono 35 nazioni che sono ritirate dall'internet globale. Cioè hanno balcanizzato la propria connessione internet. Ovviamente seguendo la Cina e la Russia fondamentalmente, che ormai sono i due grandi player, che stanno creando questa nuova polarizzazione del web, perché nella storia di internet, insomma, anni 90, all'inizio tutti quanti c'entravano, anche la Cina con tutte le restrizioni che faceva, però c'era questa internet globale d'inizio anni 2000, fine anni 90, e poi piano piano ovviamente la polarizzazione politica del mondo ha portato anche a una separazione. Adesso c'è una chiusura fortissima in 35 nazioni del mondo. Sì. Quali sono, cioè, ci saranno conseguenze secondo te di
questo?
Beh,
certo,
di questo
perché
fatto?
Sicuramente sì. Vediamo quanto resistono a fare questa cosa, perché c'è anche un discorso di resistenza poi a livello nazionale. Un conto è la Russia e la Cina, che possono creare degli ecosistemi che si possono tra di loro sostenere, e un altro un piccolo paese che deve pensare anche alle proprie aziende.
Io ho scoperto che l'India è il paese che ha fatto più blackout di internet governativi.
Sì, sì,
cioè l'India è il paese che ha staccato internet più spesso negli ultimi tipo 10 anni alla popolazione.
Sì, è una cosa...
Se la Cina invece...
No, è una cosa incredibile. Quindi c'è questo tipo di discorso. L'altro discorso è la complessità che si va a creare per tutte le realtà che sono in questo internet globale. E quindi già c'è una difficoltà proprio di progettualità. Noi per fortuna abbiamo l'Europa che da questo punto di vista almeno dà delle linee guida e quindi ci consente di restare comunque in un territorio anche con delle differenze ma comune, che è una cosa importante.
Certo.
Io spero tanto che l'Europa riesca a tracciare un po' una ragnatela, apposta per restare nel web, con le altre, come un po' fa da pacere tra l'America e la Cina su queste cose, tipo l'intelligenza artificiale sta cercando di mediare.
Vero.
Però ecco, un internet frammentato non è un internet come è stata pensata, è un'altra cosa. E quest'altra cosa vuol dire avere molte e troppe cose differenti, e quindi diventa... Ritorniamo un passo indietro.
Ma veramente un passo indietro.
E questo sarebbe un peccato. Vediamo quanto dura e vediamo se l'internet locali non riescono facilmente a connettersi con l'internet globale.
Sì.
Perché questo è un altro tema. Si parla tanto del Web 3, io non ci credo per niente a questa cosa. Però la questione di avere una rete globale è a tutti gli effetti un qualcosa di positivo.
Mm-hmm.
E secondo me è la direzione giusta. Poi ci possono essere dei passi indietro in questi anni. Possiamo vivere 50 anni di internet separate, ma la questione è che prima o poi noi dobbiamo diventare un mondo unico. Cioè non è questionabile la faccenda, perché o sarà un mondo di guerre, questo qua, che noi lasceremo, o sarà un mondo unico. E magari ci arriverà una minaccia da fuori per unirci. La pandemia lo è stata.
La pandemia è stata una minaccia da fuori.
Una minaccia da dentro e da fuori, che comunque su alcune cose ha fatto questo. Ma la condizione umana per la quale siamo, perché siamo 8 miliardi e stiamo crescendo, a un certo punto questa cosa va affrontata globalmente. Noi non possiamo pensare che facciamo finta di niente su questa roba. Quindi
mi piace questo Giorgio Taverniti popperiano da Open Society, mi piace molto.
No, è una non la prendere, io non penso che noi la vedremo. Noi abbiamo una certa età.
Io ho 14 anni.
Esatto, ma anche quelli che di 14 anni non la vedranno questa cosa. Però lo vedo ora come un passo indietro, ma non credo in questa cosa.
Lì, perché da un lato tu hai l'estremismo appunto di queste 35 nazioni che si staccano dalla rete globale, in qualche modo con la volontà chiarissima di creare un polo alternativo a quello occidentale.
Sì, ma è come l'Italia che vuole fare l'Amazon Made in Italy, dai.
Vabbè, ma quella è una barzelletta.
Esatto.
Quella è una barzelletta. Questo qua secondo me è una barzelletta. Sai perché non è una barzelletta? Perché poi se guardi anche l'Europa e gli Stati Uniti stanno facendo cose molto in controtendenza. Tu pensa soltanto al modo con cui i governi vogliono regolamentare le varie piattaforme. Cioè gli Stati Uniti vogliono fare a Facebook una cosa molto diversa rispetto a quella che l'Europa vuole fare a Facebook.
Sì, infatti questo è il problema. È l'accordo da mediatore che qualcuno deve fare. Per questo spero tanto che l'Europa faccia questa cosa qui, perché se non la fa l'Europa ci frammentiamo.
Sì.
Cioè o la fa l'Europa o non la fa nessuno questa roba.
Non è che
si sveglia la Russia o l'America o la Cina e fanno sta roba. Mm-mm. Siamo gli unici a poterla fare. E quindi o prendiamo questa occasione e la facciamo, oppure vivremo degli anni
di oscurantismo web.
Per tanto tempo, poi sicuramente le nuove generazioni non vivranno in quel mondo lì. Le nuove generazioni non vivono in quel mondo lì.
Mi piace questo ottimismo. Io ti dico proprio non lo so. Io non lo so perché... Allora, io da un certo punto di vista sono intimamente ottimista, nel senso credo nel fatto che le persone riconoscono il vantaggio di vivere in pace le une con le altre. Credo che le persone ragionevolmente riconoscano la necessità di trovare quegli accordi e quei compromessi. D'altra parte però c'è un pensiero che ormai insomma da qualche tempo mi attanaglia, che è cominciato con la pandemia. Questo pensiero nasce da una grande eccezione storica. Cioè gli ultimi 60 anni sono stati una grande eccezione storica. Se guardi il mondo e la storia, ti accorgi che la gran parte delle cose sono balcanizzate, sono separate, sono autarchiche, sono non tendenti a quella inglobalizzazione, quella inclusività, diciamo, per usare un termine che va di moda, però in un modo diverso. E quindi o pensiamo, ed è uno slancio di grande ottimismo, che quest'epoca e questi 60 anni abbiano prodotto veramente un approccio antropologico diverso, per cui l'essere umano comincia veramente a tendere verso quella cosa là, contraddicendo tutta la sua storia, altrimenti rischiamo di illuderci del fatto che ciò che io e te riteniamo giusto e desiderabile non sia giusto e desiderabile per tantissime altre persone.
Ho bisogno di un paio di anni per rifletterci, però, e di guardarci. Però sì, lo tengo sicuramente in considerazione. Credo che non sarà quello a cui penso, credo che non sarà una questione tanto di giustizia o di etica o di sento che è giusto, ma a un certo punto è necessario per non far implodere questo tipo di mondo che abbiamo creato, perché questo mondo se va così implode, e quindi sarà una questione, secondo me, penso che sarà una questione necessaria, però mi tengo aperti questi prossimi anni a ragionare.
C'era un bellissimo articolo che mi sembra fosse sul New Yorker qualche settimana fa, che parlava esattamente di questo, e parlava quindi dello scontro di queste due visioni del mondo, della Open Society e della invece
Società. Si chiama proprio Open Society.
La Open Society è la fondazione di Soros, che prende spunto da Popper, la società aperta ai suoi nemici, che è il libro di Popper che dà vita a questa idea di un mondo globale in cui i popoli liberamente circolano e non ci sono più fondamentalmente le nazioni sovrane come un tempo. È il concetto di Open Society coniato da Karl Popper. Per questo ti dicevo, sei popperiano in questa
Leggerò.
Live.
È
un bellissimo libro, Tu che poi mastichi un po' di filosofia lo amerai molto, ti piace. E in questo articolo dicevano la spinta all'apertura al mondo, che sta subendo un brutto colpo, per la pandemia e per la guerra in Ucraina, e tutto quanto quello che concerne la Cina e via dicendo, quindi questa multipolarizzazione che è un passo indietro, è ciò che sta spingendo molti governi, anche occidentali, ad approcciare alla politica in modo più cesarista, cioè dare più potere a poche persone, perché in qualche modo ci siamo arresi al fatto che la maggioranza delle persone non vuole andare in quella direzione. E quindi questo è un pensiero molto pessimista, se ci pensi. L'unico modo per trascinare il mondo verso il prossimo secolo sarà far decidere pochi per un lasso di tempo breve e trascinare tutti verso una cosa che in realtà non tutti desiderano.
È
tosta questa,
quasi infattibile.
È il nuovo cesarismo, no?
È quasi infattibile questa cosa.
Però in tanti momenti della storia è stato fatto.
Sì.
Cesare stesso era esattamente quello.
Sì, però il problema è che ora siamo 8 miliardi.
8 miliardi sono tanti.
Siamo molto frammentati.
È vero.
Molto frammentati.
È una cosa su cui sarà necessario rifletterci a lungo, perché è veramente tosto. Però torniamo a cose meno geopolitiche, che poi internet è geopolitico.
Internet è per forza geopolitico.
I cambiamenti di YouTube dei prossimi anni.
Sì.
Perché io in queste settimane continuo a ripetere una cosa. Io so che fra 10 anni YouTube c'è ancora, Twitch no. TikTok non penso, Com'è che vedi i prossimi anni? Perché tanti dicono YouTube potrebbe sostituire la televisione, per esempio.
No.
Fattibile, secondo te?
Io penso che vedremo ancora TikTok, sicuramente. Penso che
resiste a TikTok.
Sì, secondo me sì, perché sta creando un linguaggio tutto suo. C'è proprio un mondo suo, e secondo me è una cosa che resiste. Sulle nuove generazioni. Guarda, le nuove generazioni fanno sempre la differenza. Le nuove generazioni sono da guardare, perché dove andranno si vedrà. Questa storia del metaverso, della scommessa sul metaverso, che non si sa che cos'è, è una scommessa su un futuro, è una scommessa basata anche sul futuro delle persone giovani e su quello che useranno queste persone giovani.
Certo.
Ma io sono contrario all'idea che tu possa imporre una tecnologia agli esseri umani. Gli esseri umani fanno il contrario. E TikTok non è diventato TikTok perché qualcuno lo ha deciso, ma okay, perché c'era una forte spinta alla creatività delle nuove generazioni che non veniva colta da nessuno e si sono unite in una piattaforma. Mm-hmm. Questo è. Mm-hmm. E infatti lo vedi nell'uso che, per esempio, delle aziende. Le aziende mm-hmm. cercano di fare TikTok e sono vergognose. Se non c'è una persona molto giovane, fanno delle figuracce. E questo lo vedi. Berlusconi fa il video, tutti pensano che abbia fatto un ottimo lavoro e tutti i commenti sotto sono gente che lo prende in giro.
Terrificante.
Quindi c'è questa cosa. Secondo me YouTube non sostituirà la televisione. La televisione è un ambiente che rimarrà. Sicuramente la Smart TV e l'app di YouTube quest'anno è l'anno che faranno il salto più grosso. Io sono convinto che a breve noi useremo lo smartphone come un joystick. Quindi okay, si trasformerà molto l'app di YouTube nella Smart TV per consentire delle cose che oggi non ci consente. Faremo acquisti facilmente collegato al telefono, proprio come un joystick. Commenterai più facilmente direttamente in TV, farai interazioni di questo tipo. E quindi si andrà sempre di più a avere una omologazione di quelli che sono gli ambienti che siamo abituati a utilizzare. Quindi avremo uno scambio da questo okay punto di vista. Quindi non sostituirà la TV, ma avrà un boost nel settore e-commerce. Io sono convinto che il settore e-commerce sarà quello più spinto in assoluto. Smart TV, quindi tutta la parte delle televisioni e tutta la parte dell'e-commerce sarà spinta tantissimo, perché Google in pancia ha il più grande e-commerce del mondo, che ha i prodotti disponibili localmente, quindi non solo l'e-commerce, ma proprio i prodotti fisici. Sì. Il negozio qua a Schio può mettere un feed senza avere un negozio, senza fare niente, lo può caricare su Google e Google ha già tutto pronto e lo può vendere, e potenzialmente nel 2023 qualsiasi creator può prendere il prodotto del bar di Schio, metterlo nel proprio video, taggarlo e la persona dentro YouTube può comprare. Questo avverrà in America prima, ovviamente, però questa è una grande evoluzione che io sto vedendo. Quindi secondo me YouTube ha una serie di direzioni: una, quella delle TV; due, quella dell'e-commerce; tre, quella della multipiattaforma per multi creator.
Ok.
E l'ambito podcast, ad esempio, è un ambito molto interessante su YouTube.
Certo.
In America c'è la pagina / podcast, che dall'Italia non è raggiungibile, con tutti i programmi che sono pagati da YouTube, ma programmi professionali, tu lo guardi e vedi un programma televisivo. E quindi questa parte qui, la parte della monetizzazione. YouTube sa perfettamente che non esiste senza creator. È proprio una consapevolezza aziendale, cioè è diverso. Certo che ci sono tutte le cose che i creator si lamentano, e io, ma figurati quante volte mi sono lamentato, giusto per dirlo, no? Mi sono lamentato un sacco di volte di cose che mi hanno fatto contro. Ho tutte le mail, tutti gli screenshot.
Mi ricordo il ban da YouTube
che non era che
ti ha fatto fare poi delle live su Twitch.
Ho tutto raccontato. Io sono un video contributor oggi di YouTube. Partecipo a varie cose che fanno. Vedo il mondo da dentro, vedo quanto è difficile per loro. Ma se c'è una cosa che loro sanno, è davvero la consapevolezza sui creator. Cioè una roba come ce l'hanno gli altri. Loro sono consapevoli che senza i creator non vanno da nessuna parte, e non perché solo producono i video, ma perché c'è una parte proprio economica fortissima che è certificato, che se tu, che è quello che raccontavi su Twitch, dai la possibilità al creator di crearsi un lavoro, quel creator ti continuerà a creare contenuti di qualità e migliorerà il suo format e crea nuovi format.
Certo.
Cosa che su Twitch non avviene.
No, perché ti impigrisce.
Esatto. Quindi questa è una consapevolezza forte che c'è. Quindi io ho visto questi anni raccontare sempre da miei colleghi, da persone vicino a me, da persone fuori dall'altro mondo, che YouTube sta morendo. È un po' come la SEO, per chi fa la SEO, che YouTube sta morendo. È nata questa piattaforma, è stata proprio questa cosa. Se prendo le dichiarazioni e le metto in una timeline, facciamo così,
certo,
ovvero persone che vanno da una parte tornano su YouTube, persone che vanno su Twitch tornano su YouTube, persone che vanno su TikTok tornano su YouTube, tutti tornano su YouTube. YouTube è sempre qua a guardi i numeri e dici: ok, quante persone al giorno si collegano e guardano almeno uno short? 1,5 miliardi ogni giorno. Dici: ok, aspetta un attimo, come 1,5 miliardi? Sì, 1,5 miliardi, sai, è quella cosa dei video brevi su YouTube, che è totalmente differente da TikTok. E infatti, perché non è una funzione appiccicata? Perché ha cose che ce l'ha solo YouTube. Tu puoi collegare uno short con un video lungo, lo tagli direttamente.
Che a noi sta funzionando tantissimo, per esempio.
Li colleghi, ed è fantastico questa cosa. Su TikTok non lo puoi fare, ovviamente, per ovvie ragioni. Quindi io lo vedo in questo modo. E dall'altro punto di vista si sta alzando sempre di più la barriera all'ingresso. Perché? Non solo perché diventa più difficile, perché tu devi entrarci con una qualità elevata. C'è la questione, e quando siamo partiti io e te, la qualità proprio del prodotto...
Meglio metterla da parte, esatto, quella discussione.
Non
lì.
Stiamo parlando della qualità dell'HD, certo, o del 4K, stiamo parlando del prodotto video. E quindi oggi chi arriva sul mercato sa che di fronte c'ha Alessandro Masa, la compagnia King Italy. Dici ok, aspetta un attimo, vado a guardare che cosa fa, guardi i podcast, guarda, e dici ok... C'è Rick Duffer con delle cose, ok, cioè abbiamo una qualità.
È totalmente diverso, certo.
È pazzesca.
E questo è dovuto al fatto che YouTube ha valorizzato il,
esatto,
lavoro del creator.
Esatto.
Certo, certo.
Questo non ce l'abbiamo così a caso, quindi è una macchina invisibile che sta andando avanti. E quindi c'è questa cosa qui. Dall'altro punto di vista, essendo multipiattaforma, è più difficile, perché il tuo, mentre prima avevi solo il format dei video lunghi, con tutti i loro format interni sotto eccetera eccetera, oggi hai tanti format, quindi, certo, la visibilità del singolo format non è più come quella di un tempo, quindi c'è una barriera all'ingresso molto elevata,
sì,
e quindi ci vuole una strategia, e quindi forse non è una cosa del tutto negativa. Le persone impareranno che forse sì, TikTok lo puoi far partire così un po' a cazzo, ma su YouTube devi avere competenza,
sì,
e forse questo sarà un bene.
No, e questo è il bene, perché guarda, io su questo sono pienamente d'accordo. Su internet vale la stessa legge della vita lì fuori: ciò che viene selezionato è ciò che ha valore. Su TikTok tu sei esposto a un flusso di informazioni che ti scelgono più, non sei tu a sceglierle,
no,
ma è il contrario. Su YouTube invece tu hai una serie di strumenti che ti permettono di scegliere effettivamente quello che vuoi guardare da utente, e ovviamente quello che vuoi creare da creator di contenuti. E quella selezione all'entrata è ciò che mi ha spinto nel tempo, ha spinto te e tanti altri,
sì,
ad innalzare sempre, perché la pressione della concorrenza era coadiuvata da una piattaforma che forniva strumenti per capire quali miglioramenti fare. E c'è una parola su YouTube che vale su tutto: analytics.
Mamma,
ragazzi,
mia.
Cioè, di nuovo, gli utenti questa roba qua non la capiscono, perché la capisci soltanto quando produci contenuti. Ma le analytics di YouTube sono tutte rivolte a un fatto: farti capire quello che fai. E facendoti capire quello che fai, farti capire perché funziona, perché,
sì,
non funziona e come migliorarlo.
Esatto.
Non c'è un'altra piattaforma che ha questo strumento. E questo strumento ti impone di non essere pigro.
Sì.
Di guardare quello che hai fatto, alla frase che hai detto, e dire, ah ok, la prossima volta posso migliorare in quel
questo
modo.
Questo strumento, se lo guardi e ti metti a guardare, ti dice, ok, non è che YouTube non mi ha spinto i video, sono io che ho fatto un video che fa schifo.
Esattamente.
E altre piattaforme questa cosa qui non lo fanno. Tra l'altro stanno per arrivare degli strumenti che io non vedo l'ora che escano. Ne è uscito uno che però ancora in lingua italiana non funziona bene, che è quello che si chiama Research, ricerca, che ti consente nell'analitica di YouTube di andare a vedere quelle che sono le chiavi più cercate dal tuo pubblico.
Le chiavi al posto che delle parole semplici.
Esatto, ti mette una serie di cose, ti dice quanto è alta la concorrenza, se ci sono mancanze di contenuti. Ed è sul tuo pubblico,
sì, sì, sì,
e
sì,
quindi
sì,
è una cosa pazzesca che non ha nessuno. Ma sta per arrivare un altro che non è solo sulle parole, perché guarda, poi dici perché YouTube è più avanti. La parola chiave ha rotto un po' le palle, cioè su internet ha rotto le palle sta cosa della parola chiave. E infatti YouTube, come hanno rotto le palle le visualizzazioni ed è passata sul tempo di visione, sui picchi e tutto quanto, ti sta portando verso il topic. Cioè non ti dirà solo ok la parola, ma ti dice il topic. Ok, tu parli di Seneca? Aspetta un attimo, bello. Mo ti faccio l'analisi. Guarda le persone cosa sono interessate su Seneca. Guarda quali sono i video migliori. Guarda il tuo. Guarda in che modo sei inferiore agli altri. Cioè, una roba pazzesca.
Sì, sì.
Ti dice perché il tuo video non è andato sul tema in base al benchmark di mercato. Cioè, una roba.
No, è incredibile, incredibile.
E tu lì lo vedi, così non hai più scusi di dire ah, non me l'ha spinto sugli algoritmi.
Sì, 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 no, ma è così assolutamente. E poi a tutto questo si aggiunge il fatto che, di nuovo, sottovalutatissimo perché lo diamo per scontato, ma YouTube è un motore di ricerca e io c'ho i video di 2 anni fa, 3 anni fa che mi fanno abbonati. Cioè, nel senso,
è pazzesco. Infatti è davvero una cosa incredibile come motore di ricerca, anche perché, lo dico un'altra volta, il video di YouTube non finisce solo dentro YouTube, finisce nella ricerca di Google e soprattutto finisce in Google Discover, che è uno degli strumenti più importanti oggi per l'editoria. Cioè, i tuoi video mi finiscono sempre nel mio feed di Discover, quando pubblichi, sì, quando sì. pubblichi tu, quando pubblica Montemagno, quando pubblica Angelo Sommobuta, quando pubblica Alessandro Masala, mi finiscono sempre perché lo sa che sono interessato, e nel flusso di notizie giornaliero, attenzione, guarda che è un passaggio importante, nel flusso di Repubblica, nel flusso della Stampa, nel flusso del Corriere, io mi becco Rick Dufer.
Cioè, che è meglio di Repubblica.
Che è meglio, sfiga.
Come che sfiga? Come che sfiga?
E quindi è pazzesco questa storia della ricerca, e sì, hai sì, la possibilità sì, di fare un sacco di cose e di creare dei video sempreverdi. Quando fai le monografie, beh, una persona che è interessata ad una delle monografie che hai fatto ti adorerà per tutta la vita.
Vabbè, cioè, la monografia è la monografia sono il format più antico del canale ed è ancora quello che comunque viene apprezzato di più dalle persone, quindi è fondamentale. E la longevità dei contenuti è ciò che fa la differenza su tutto.
Ancora oggi il primo video su YouTube riceve commenti tutti i giorni.
Certo, è inevitabile. Peraltro YouTube fa anche delle scelte che sono molto intelligenti, tipo non so se adesso hai visto questa cosa che fanno sul 4K, ok?
Sì, sì,
loro
sì.
avevano due scelte, perché adesso, cioè nel senso, il 4K significa 8 volte il volume di dati rispetto a un 1080, ok? È 8. Ingestibile. E quindi loro avevano due scelte. No, 8 volte.
4.
4 volte?
4.
Come risoluzione 4, sì, sì, però
come
i dati...
No, come occupazione.
Ah, come occupazione di spazio, come spazio 8 volte. Mi sa di più.
Non hanno un bitrate più basso, però, i video 4K?
Sono 8 volte. Mm. Lo diceva Linus Tech.
Ah, ok.
Linus Tech ha detto 8 volte.
Ah, sì? Porca boia.
No, cioè nel senso... okay, lo so, grazie Fede, che mi ha detto che 1080 e 4000 sono in un rapporto di 1 a 4. Grazie!
Però se apri un video 4K, non ora che stai streamando...
Ma però quasi quasi...
e clicchi col destro, ci sono le info di debug sì. sui video, e dovrebbe esserci il bitrate, se non...
Sì, esatto. No?
Comunque licenziato Fede. Ma detto questo, non posso, cazzo. detto...
Ah no, è perché ha 4 volte la risoluzione, ma il doppio del bitrate.
Sì, è il doppio.
Ok, sì, sì. Cioè,
è 8 volte per quello, sì, sì,
è 8 volte.
È vero. Sì, sì,
quindi,
sì.
nel senso, loro avevano due scelte. La prima scelta era quella di dire: ok, lasciamo il 4K per tutti, che boh, è figo, e cominciamo a cancellare i primi video. Loro avevano la possibilità di dire: ok, i primissimi video, quelli meno visti, vi dicendo, cominciamo a cancellarli. Hanno fatto la scelta diversa. Hanno detto: no, mettiamo a pagamento il 4K. Che se ci pensi, è una scelta così in controtendenza, che delinea una visione aziendale che è totalmente unica nel panorama di internet, perché il trend è quello del miglioramento della risoluzione, del se posso fare di più lo faccio di più e via dicendo, mentre YouTube dice no, il nostro ruolo è quello di essere la biblioteca di Alessandria dei contenuti digitali.
Esatto, hanno capito qual è il valore storico, perché una delle più grandi rivoluzioni della nostra storia, ok che è internet, ma sono i video. Non, ok internet va benissimo, ma sono i video, perché i video noi come esseri umani impariamo imitando gli altri, cioè è una roba proprio basilare, giochiamo, imitiamo, impariamo
sì.
visivamente
sì.
e questo ha cambiato la storia, ha cambiato il mondo delle scienze, perché ci metti 30 pagine di un brevetto a leggerti come va infilata la capsula, ma ci metti 2 secondi del video per vederla, mm-hmm. e ha migliorato tutte le arti di movimento, la danza, sono nate nuove, cioè è una roba pazzesca, quindi hanno fatto sicuramente bene. Ma ti dico una cosa del perché credo che YouTube sia andata nella direzione diversa da tutte le altre piattaforme, che è una scelta un po' strana sotto alcuni punti di vista, ma che si sta rivelando vincente, e che spero che nei licenziamenti che faranno anche quelli di Google, perché tutte le aziende dovranno licenziare, non venga toccata questa struttura. A parte che c'è lei, che è Susan Wojcicki, l'amministratrice delegata, che io esco pazzo. Cioè è davvero una persona che è stata molto attenta.
Invitata ai Cogito
Magari, studioso. Guarda. Magari. Ma lei sa che ha fatto varie cose con gli YouTuber americani, non penso che... E lei è stata molto attenta a tutti gli aspetti comunque etici, e quando c'è stato un problema si è messa in prima persona. Hanno fatto una scelta aziendale clamorosa. Ci sono un botto di product manager, c'è il product manager per ogni cavolo di funzione, che questo da un certo punto di vista è un dinosauro, perché diventa una macchina ingestibile e immobile, però è immobile per un periodo breve. Perché quando poi tutte queste cose si mettono in moto, incomincia ad arrivare lo tsunami, ed è stato lo tsunami dell'ultimo anno di YouTube.
Ok.
E che cosa ti porta in più? Che le scelte non incomincia a prendere una persona per 150.000 progetti sotto, ma incomincia a prendere una persona che ci dedica le ore della sua vita a quella cosa.
Sì, sì,
e
sì.
Questo sta aumentando la qualità delle scelte singole. Quindi questa cosa del 4K è perché ci sarà un product manager o una product manager dedicata,
che ha preso quella decisione. No, certo, certo. No, importante sono io sono contento perché io mi ricordo gli anni bui di YouTube sono stati 2015-2017.
Google Plus.
Gli anni di Google Plus.
Sì. La scelta del vedi, quella è una scelta di prodotto. Infatti, una cosa. Vabbè, continua, scusa.
No, vai. No, assolutamente. No,
è una questione.
Stavo proprio solo dicendo che io, però, mi sono affezionato a Google Plus. Quindi.
Anch'io.
Era bellissimo.
Era un posto.
Ho delle idee bellissime.
Sì, sì.
Le cerchie. Ti ricordi le cerchie?
Le cerchie erano bellissime. Lo spam sulle cerchie era bellissimo.
Oddio, lo spam sulle cerchie.
Ma c'avevano le community loro, eh. Loro avevano le community. C'era una roba pazzesca. Con tutti i sottoforum. Era fatto bene. La questione qual è stata lì? E noi da fuori. Certe cose non le vediamo perché non capiamo la realtà aziendale. C'è stato che un product manager, che è stato quello di Google Plus, a un certo punto gli hanno detto a livello aziendale, Larry Page e Sergey Brin, questa cosa deve andare, hai budget, quanto cavolo vuoi. Lui ha incominciato a corrompere la gente. C'è un articolo su un sito di Android dove questa cosa viene raccontata dopo tanto tempo. Lui corrompeva la gente e dava dei bonus aziendali 10 volte quelli che avresti preso normalmente per integrare Google Plus dentro il tuo singolo prodotto che gestivi su Google. Okay. Quindi immagina Gmail, tu gestisci Gmail e hai la possibilità... Faccio un esempio, non so se è andata. Poi così con Gmail, però a livello di storia è raccontata proprio così. E da un certo punto arriva un tuo capo che ti dice, se lo integri il tuo bonus quest'anno non sarà 10 ma 100. E poi infatti lui è andato via, poi c'è stata la storia su molestie e roba varia, per questo è uscito fuori tutto il casino. E si è scoperto tutta questa cosa. Quindi quella decisione è stata molto influenzata non da una questione di prodotto reale per gli utenti, ma da una questione economica.
Pazzesco.
E scelta su di dire dobbiamo farlo.
Pazzesco.
L'imposizione dall'alto non funziona mai.
Non funziona mai. Ha le gambe corte. Quello è stato l'anno. Sono stati due anni bui perché sembrava veramente che YouTube non si muovesse mai.
Non aveva mai fatto una modifica.
Ed era il periodo in cui in tanti, anche persone, diciamo così, che facevano cose seriamente, dicevano, qui YouTube potrebbe non durare a lungo. E poi, 2020, scoppia la pandemia. Tutti incazzati perché YouTube non riesce a reggere le live, io stesso me ne vado su Twitch, e da lì hanno cominciato a lavorare veramente bene.
Sì, perché avevano progettato anni prima. Perché sennò non l'avrebbero mai potuto fare in pandemia.
Certo.
Infatti, ci sono stati gli anni bui, ma è stato il 2018-2019. Loro hanno svoltato quando si sono staccati da Google Plus e qualcuno all'interno di Google gli ha detto, signori, buongiorno a tutti, guardate che un social media lo abbiamo già. Ed è YouTube. E sai come hanno fatto, almeno come me lo sono immaginato, non so come è andata realmente, però ho visto i dati, perché qualcuno si è alzato e gli ha detto, va bene, da dove arriva il nostro fatturato? Su quanto sta facendo YouTube? Il 10% dell'azienda, ok, quanto stanno facendo il resto? Ok, quanto stanno crescendo i video? Bene, se volete che prendiamo un mercato pubblicitario e non la pubblicità, l'advertising sul digitale, il pubblicitario, cioè quello fuori, dobbiamo fare questa roba.
Sì.
E ho detto, il social ce l'abbiamo in pancia. Ed è stato un cambio. L'ho visto nel cambio nella pubblicità, l'ho visto in tutte le robe di YouTube, è tra il 2018 e il 2019. Poi noi lo abbiamo percepito quando abbiamo iniziato a riusare. Cioè io l'ho sempre usato, parlo in questo caso per chi è tornato con la pandemia o per chi l'ha guardato per le live durante per la pandemia. L'abbiamo visto lì, ma in realtà... Stava già avvenendo per questo motivo. Ora ci sono i cali perché tutti i numeri drogati alla pandemia non è che sono drogati solo così.
Dovranno tornare alla normalità.
Sì, assolutamente.
Quindi possiamo dire soltanto speriamo che Elon Musk non compri YouTube. Cosa dici? Cioè, nel senso, speriamo che Elon Musk non compri YouTube e che continuino a fare cose buone.
Non credo che abbia i soldi.
Non credo che abbia i soldi. Questo mi pare proprio l'uomo più ricco del mondo non può permettersi di comprare YouTube.
No.
Bella lì, bella lì. lì. Oh, Gio, io vedo che in chat stanno impazzendo per farci tante domande, quindi sei d'accordo se possiamo leggere qualche domanda?
Quante allora, ne vuoi?
Allora,
ne vuoi?
Io direi che qui chiudiamo la puntata, perché ascoltando in differita trovate sotto i riferimenti, anche perché io lo dico sempre, il canale di Giorgio Taverniti, anche se in questo periodo stai pubblicando molto di meno rispetto al passato, però c'ha un tesoro di roba da vedere che vi insegna un sacco di roba su come funziona l'internet. Quindi andate a iscrivervi e seguitelo, perché merita veramente tanto. Poi insomma, prima o poi tornerà a fare cose continuativamente.
Sì.
Dai,
sì, assolutamente,
dai, siamo qua ad aspettare nuovi video, mi raccomando. E grazie mille per la chiacchierata.
Grazie,
caro. È
a
stato
voi.
Un grande, grande piacere. Voi in differita, condividete la puntata, guardate i link in descrizione, venite a trovarci agli eventi. Domenica sarò a San Mauro Pascoli con Emallorù per il primo di Digitali Purpurei. E poi martedì 13 sarò a Genova per Le Vite di Spinoza, quindi venite agli spettacoli e anche al Cogito Festival. Tutto in descrizione e nel sito dailycogito.com. Chi è in live non esca, perché adesso rispondiamo a qualche domanda.
Vai.
Grazie Giorgio, fate i bravi, buona serata e alla prossima. Ciao,
ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.